innanzitutto l'importanza della Fondazione Venanzi, che abbiamo voluto fortemente come facoltà, e personalmente quando ero preside di questa facoltà, ospitare in questa sede. Quindi benvenuti anche a nome del nostro preside. Ciao, buonasera. Siamo fra l'altro in un'aura che ci commuove sempre, che è un'aula intitolata al professor Conti, che è stato un nostro grande professore, davvero. E quindi insomma è sempre emozionante per me venire qui e ricordarlo insieme a un collega che è il professor Raggetti, è una giovane collega, perché davvero insomma è stato un professore determinante anche per lo sviluppo di questa facoltà. Era allievo del professor Caffè, che è un professore molto noto, poi scomparso improvvisamente, insomma, quindi diciamo che è importante ricordarlo. Allora andiamo invece ad affrontare questa tematica, che è una tematica anche dal titolo un po' strano, e cercare di capire che cos'è il marketing, se effettivamente è una disciplina. C'è chi lo utilizza spesso con due T, ma non lo dico, pensatelo solo, e non con una sola. E quindi proveremo a fare alcune riflessioni su questo sconosciuto, vedremo perché, ma anche molto spesso maltrattato, e cioè poco considerato. Ho trascorso una parte della mia vita, insomma, di studioso, studente prima, poi ricercatore, per cercare di far comprendere che poi, insomma, così delinquenziale non è. Anche se, ripeto, le valutazioni che vengono date spesso sono valutazioni piuttosto negative. Cosa dicono di solito colleghi, giornalisti, anche politici, quando devono fare una considerazione un po' di dubbio livello o anche moralità? Dicono: è un'operazione di marketing. Come per dire, di che parliamo? Colleghi, anche colleghi. O ancora peggio, è una bieca operazione di marketing. O ancora peggio, no? Dare una parola altamente negativa, quasi truffaldina. Cioè utilizziamo questi strumenti per truffare il consumatore e tutti i soggetti ai quali ci possiamo rivolgere. Quindi molto spesso l'approccio che viene utilizzato è questo: ha ragione? Non ha ragione? In certi casi ha ragione, perché la storia sicuramente è stata complice. Con chi collabora con me abbiamo recuperato questi manifesti che fanno un po' riflettere. Questi erano gli oltre 20.000 studiosi fisici, no, che dicevano che le sigarette, le Lucky's, erano meno irritanti perché tostate. Addirittura Babbo Natale ci faceva gli auguri. Capite bene che questa è un'operazione, insomma, che qualche riflessione sulla eticità la fa fare. E quindi la storia è stata complice da questo punto di vista. Ci siamo anche divertiti a trovare vignette o parodie, e questa è molto carina, sulla pubblicità ingannevole: vendo pony bianco, qualche volta abbaia perché è bilingue, no perdi tempo, no affaristi. Quindi la pubblicità è stata spesso utilizzata in maniera ingannevole, e per questo poi la valutazione che viene data nei confronti del marketing è negativa. Naturalmente non è un pony, ma come vedete è un cane mascherato, travestito, che però si vuole vendere come un pony. Eppure, dice questo signore con il quale noi collaboriamo e che abbiamo insignito non solo della laurea honoris causa da parte di questa facoltà, ma proprio recentemente di un premio come imprenditore sociale, che non sarebbe esistita la Lega del Filo d'Oro senza il marketing. E quindi non avremmo avuto questa struttura emozionante, davvero emozionante, se non ci fosse stato l'utilizzo di strumenti di marketing che hanno permesso di acquisire risorse finanziarie sul mercato, trovare sponsor che affiancassero la Lega del Filo d'Oro e altro ancora. Ho segnato poi un caso di vita, cioè un aneddoto mio personale, perché per me è stato molto istruttivo. E in questa situazione nella quale mi sono trovato un po' di anni fa, in un'associazione sportiva. Associazione sportiva che aveva come obiettivo quello di recuperare e di portare allo sport, di avvicinare allo sport disabili. soprattutto giovani, bimbi in certi casi. Quindi capite bene, insomma, un elevato livello dal punto di vista sociale e morale. Associazione non della provincia di Ancona, fortemente con valori ideologici, politici molto chiari, che sicuramente non poteva avere un professore universitario, tantomeno un professore universitario di marketing. E quindi quando ho iniziato a lavorare con loro, già mai ho fatto grande fatica, perché professor Raggetti, che è qui con noi, mi vedevano come una persona estremamente dannosa, non utile. Allora abbiamo provato però a ragionare, no? Dicendo: ma qual è il vostro obiettivo? Fatemi capire, cerchiamo di essere utili. Io ci andavo gratuitamente, quindi non è che loro mi pagavano, no? Questo lo dico. Dico, cerchiamo di fare qualcosa di utile, no? Qual è il vostro obiettivo? Cioè, il nostro obiettivo è riuscire a attirare il più possibile bambini disabili e introdurli nello sport. Beh, che comunicazione fate? Niente. Dico, no, guardate, noi dobbiamo comunicare, dobbiamo parlare con le famiglie, far comprendere che comunque non fa guarire, ma fa star meglio, no? E quindi instaurare un rapporto molto diverso rispetto a quello che state facendo. Adesso, senza enfatizzare troppo, però vi assicuro che alla fine di questo percorso, per diversi anni, poi non l'ho più visti, ma sono diventati i principali fautori, cioè erano loro che mi dicevano: ma facciamo questa comunicazione, ma facciamo questo manifesto, mandiamo queste informazioni, facciamo vedere quello che stiamo facendo. Perché? Perché avevano capito che se tu non fai comunicazione difficilmente riesci in questo intento. Se rimani nella tua organizzazione e non ti muovi verso, difficilmente riuscirai ad attirare qualcuno. Questo aneddoto a me è servito molto, perché ha fatto capire che se invece approcciamo in questa maniera otteniamo dei risultati. Il problema è che culturalmente bisogna che questi concetti vengano trasferiti. Quindi vi ho fatto vedere prima l'aspetto negativo, la storia negativa, ma anche due situazioni estremamente positive, insieme a tante altre, poi ne parleremo, che ci fanno comprendere a che cosa, no, il marketing può servire e quali risultati può comportare. In generale, quando si parla di marketing, a che cosa si fa riferimento? Cioè, se andassimo a chiedere: ma che cos'è il marketing? Abbiamo due tipi di risposte. Una riguarda le ricerche di mercato. Marketing è ricerche di mercato, quindi si fa riferimento soprattutto a uno strumento o a degli strumenti. Oggi sono tanti, numerosi, che possono essere utilizzati, di estrema utilità, ma molto limitativi rispetto al concetto di marketing. E poi c'è un altro gruppo di tematiche che vengono fatte coincidere con il marketing, che invece è la comunicazione, la pubblicità. Che cos'è il marketing? Comunicazione. Ecco, in realtà questo approccio è un approccio davvero limitativo, pur importante, pur interessante, ma davvero limitativo. Allora proveremo a capire che cosa si intende facendo riferimento a questa disciplina, che utilizza sì degli strumenti, ma che non è uno strumento. E questo è il punto fondamentale. Le ricerche di mercato sono importanti, molto importanti. Ne facciamo tante, di diversa tipologia, in diversi settori. In questo momento ne abbiamo una proprio come università in giro per il mondo nel settore calzaturiero. Gli strumenti possono essere tanti, il professor Raggetti, che è qui presente, si occupa di neuroeconomia, cioè utilizza degli strumenti che permettono di ragionare con quello che il cervello pensa, utilizzando strumenti tipici della medicina. Il tentativo qual è? Quello di avere informazioni, dati, no? E di ragionare su questo. Allora, questa è una delle ricerche che abbiamo fatto diversi anni fa, ma abbastanza simpatica, perché riguarda i turisti. Questa è stata fatta per la provincia di Ancona, ho portato due casi della provincia di Ancona e poi invece una casistica un po' più distante anche dal punto di vista geografico. Allora, qui il tema era: cerchiamo di capire chi sono i turisti, che esigenze hanno, se sono tutti uguali, noi gli vogliamo offrire cultura, è giusto? Enogastronomia, è giusto? Ecco, ma se non parti da quelle che sono le caratteristiche dei turisti, difficilmente riuscirai a offrire qualcosa di utile. Quindi il primo tema è quello di avere informazione, di avere dati. Questo è un approccio che raffigura il comportamento degli animali, in certi casi migliori degli umani, ma insomma ci fa un po' capire. Oh, quando faccio queste battute un sorriso, fatemelo però, rimanete sempre seri invece. E allora abbiamo provato a identificare il comportamento animale rispetto a quello umano e cercare di capire come questi turisti potevano essere in qualche modo identificati. Allora, un gruppo li abbiamo chiamati le oche. Le oche, come sapete, rappresentano un animale ad ingrasso. Infatti questi turisti che cosa volevano? La gastronomia. E tutto il tema era molto rivolto alla gastronomia. E dove andavano? Andavano soprattutto in zone fortemente tipiche dal punto di vista gastronomico. Poi c'era un altro gruppo che invece erano le papere d'acqua, che avevano un'altra logica: mare, mare, mare. E quindi da quel punto di vista l'esigenza era molto chiara. I gufi erano invece gli animali notturni, quindi più giovani dal punto di vista dell'età. I picchi, quelli che invece amavano il naturalismo, e così via. Perché una classificazione di questo tipo? Per capire effettivamente a chi ci dobbiamo rivolgere e che cosa dobbiamo offrire a questi turisti. Perché realizzare una strada del vino, se non c'hai molte oche, potrebbe non aver senso, no? Oppure, al contrario, andare verso una direzione. I gufi sono gli animali notturni, quindi coloro che vivono la notte. Se non hai molti giovani potrebbe non avere senso. Quindi qual è il tema? Dobbiamo cercare di capire chi abbiamo di fronte e che esigenze questi signori hanno. Questa è tutta l'area delle ricerche di mercato, eh? È un'area molto ampia. Questo è un altro esempio che abbiamo fatto per l'apertura delle Muse, qui di Ancona, del teatro. E quindi ci hanno chiesto, tanti anni fa, di analizzare un po' quali potevano essere le tipologie di spettatori, utilizzatori del teatro. Quello che vedete è un esempio di segmentazione da quale che cosa emergeva. Allora, c'era un gruppo che erano gli appassionati, coloro che dicevano: io vengo perché mi interessa la lirica, la prosa, l'opera. Quindi c'era una logica di passione verso. Poi c'era un gruppo di pigri che dicevano: io vengo ma non mi fate fare la coda a comprare i biglietti, l'abbonamento. Disinteressati, non mi importa. Ma c'era un gruppo abbastanza occasionale, ogni tanto vengo, abbastanza interessante, che era quello dei modaioli, che ci diceva: io vengo solo se c'è un evento, indipendentemente da quello che viene fatto. Allora, questo tipo di analisi permette di fare delle considerazioni, no? Per capire chi hai di fronte e che cosa puoi rispondere da questo punto di vista. Un esempio un po' più complesso è quello che abbiamo verificato con riferimento a questo mercato, che è il mercato dei single. Questo è un lavoro che abbiamo fatto realmente per andare a studiare questo segmento di mercato, che è un segmento di mercato spesso ritenuto omogeneo. In realtà dietro i single ci sono situazioni completamente diverse. In particolare, questa indagine l'avevamo fatta per un gruppo della nostra regione che opera nel settore agroalimentare, un gruppo abbastanza grande, in forte crescita. Allora, chi sono i single? Caratteristiche dei single. Ma vivono realmente da soli, non sono sposati, sono soli sempre per libera scelta, una combinazione di eventi, come consumano? E quindi abbiamo immaginari dei singoli che però sono in realtà molto diversi. Come vedete, disorganizzato, oppure in carriera, dieta sregolata, partecipa ad eventi sociali, beve anche di più. In realtà, poi, entrando in termini economici, consumano di più, perché comunque utilizzano gli strumenti o vanno all'esterno per farsi fare una serie di servizi, e quindi alla fine hanno proporzionalmente più costi, proporzionalmente. Addirittura è nato un supermercato per single, quasi sempre poco considerati dal punto di vista dell'offerta, e noi abbiamo provato a segmentare, cioè a capire chi erano questi single. Allora, c'è un gruppo che sono gli ex single, quindi giovani, che hanno logiche completamente diverse di consumo, più sregolato sicuramente. C'è un gruppo che ci interessava molto, i go and back single, cioè chi va e ritorna da questa area, da un lato carrieristi ma dall'altro i re single, con situazioni completamente diverse di consumo, e cioè questi possono spendere, se vogliono fare acquisti lo possono fare tranquillamente, in quest'altro caso ci sono altre problematiche. E poi ancora un altro gruppo che emergeva in maniera forte, prevalentemente signore, silver single, quindi signore di una certa età, con comportamenti completamente diversi in termini di consumo. Allora, quando noi approcciamo in questo modo, dobbiamo rispondere alla domanda: che esigenze hanno? E sono esigenze diverse, molto diverse. Potremmo stare solo su indagini di questo tipo per ore, no? Per capire quali sono queste differenze. A seconda di quante volte vanno a fare la spesa, se riutilizzano il prodotto, lo congelano, i giovani hanno un utilizzo abbastanza poco corretto, utilizzano, congelano, riscongelano, quindi un approccio completamente diverso nel consumo alimentare. Allora, questa è una parte che vi dicevo che è quello delle ricerche di mercato. L'altra parte che di solito viene individuata con riferimento al marketing è la comunicazione. Cioè, tu dici, ma che cos'è il marketing? La comunicazione, solo la comunicazione. Allora, abbiamo ospitato pochi giorni fa il presidente della Fratelli Ciccarelli, che è un'azienda marchigiana, nasce nelle Marche, a Cupra Marittima, prodotti principali, pasta del Capitano, cera di Cupra e altra ancora. E con lui abbiamo fatto un po' di ragionamenti su come erano cambiate le politiche di comunicazione. Guardate, solo sulla comunicazione, che è un tema affascinante, potremmo stare per molti giorni, per vedere quando è nata, quando sono nate le prime forme di comunicazione, come si sono sviluppate in tutti i periodi storici. Naturalmente non abbiamo questa possibilità, però questo è un esempio di carosello. Lei è un'attrice, io non ricordavo, però ricordavo Carlo D'Apporto in questi caroselli. Lei è Moll, si chiamava Moll, non so se è ancora viva, ma questi erano i caroselli. Che venivano fatti, no? Io li faccio vedere agli studenti perché oggi noi siamo abituati a spot di 5 secondi, 10 secondi, 15 secondi. Questi duravano 3 minuti, 2 minuti e mezzo. Adesso lo interrompo, sennò siamo. Ma erano storie veramente incredibili. Sempre veramente delle situazioni oggi impensabili. Ecco, qui c'era Carlo D'Apporto. Anche qui lo spot durava tantissimi minuti, lui faceva il cameriere.
Tu mi porti frutta, caffè e
lei voleva un certo prodotto, lui si presentava, faceva le battute.
Pasta del Capitano. Pasta del Capitano è un dentifricio buono.
Più che buono.
Sì, pasta del Capitano, un dentifriccio più che buono.
Bravi, finalmente.
Non questo è il dottor Ciccarelli che interveniva, però cosa strana per l'epoca, questo è un aspetto interessante.
Certo. Pasta del Capitano è un dentifricio ottimo, che dà denti bianchi e respiro profumato.
Attento ad un tratto, il coro! Pasta
del Capitano. E questa era la finale classica del carosello. Quindi una situazione, direi, notevolmente modificata a partire dai primi manifesti pubblicitari fino alle prime riviste. Questa era del 38, Vita Femminile, Annabella che incomincia a fare comunicazione, quindi c'è tutta una storia dietro. Questo ve l'ho riportato perché fa riflettere su una tematica abbastanza interessante. Siamo sempre sulla comunicazione, ma abbiamo detto che comunicazione non è marketing e non va confusa con il marketing, perché è un esempio di spot premiatissimo ma che non era riconducibile al prodotto. Penso che ve la ricordiate, l'attore è stato premiato, lo spot è stato premiato, ma ingenerava forte confusione. Quindi un caso molto interessante.
Cosa? Che cosa?
È un altro di affetto! Non è possibile!
Tu non sei al lavoro! Ma come non vieni?
Ah sì? Io sai cosa ti dico?
Che adesso esco e vado col primo che incontro!
Buonasera!
Ecco, questo era un caso abbastanza interessante perché spot premiatissimo, attore premiatissimo, ma se tu andavi a fare una verifica al consumatore di collegamento prodotto spot non c'era, perché lui stava lavando i piatti e quindi era abbinato soprattutto al detersivo, invece era l'appunto, e quindi la Fiat, che non c'entrava niente da questo punto di vista. Quindi vedete che poi anche la comunicazione, oltre che essere problematica, potrebbe essere non efficace se non collega il prodotto allo spot, cioè spot carino, ma non c'è collegamento prodotto spot. Per cui anche qui capite bene quanto si lavora, si investe per cercare di essere coerenti tra messaggi e comunicazione. Soluzioni sempre più accattivanti, questo è Mastro Lindo che fa riflettere, pubblicità che hanno provocato, qui c'è un maestro che è stato United Call of Benetton con Toscani, maestro o valutazioni possono essere molto negative, vado rapidamente, sono tutte forme di comunicazione che sono state pubblicate molto pesanti, molto pesanti. Soluzioni creative, questa è molto carina, Save Water, Save Life, cioè il pesce che vede diminuire l'acqua nella... e quindi dice qua andiamo a finire male, molto bella, Happy New Year, ne abbiamo individuata qualcuno della Barilla, questa è notevole, cervello per cibo per il cervello, è Lego che faceva vedere come utilizzare, fino ad arrivare a pubblicità discutibili, Amaro del Capo e altra ancora, o l'importanza del colore per una comunicazione efficace, solo sul colore potremmo stare a lungo, cioè un colore comunica qualcosa di diverso rispetto ad altri colori. Ad esempio questo è arancio, nero, rosso, di solito vengono utilizzati per trasmettere impulsività, energia, sicurezza. Questo è il blu e l'azzurro per le banche, si potrebbe molto riflettere. Rosa e viola di solito per il romanticismo e la tranquillità, quindi utilizzati nel settore dei profumi. Il verde, bottega verde, erbolario e così via. Ogni colore ha una sua emozionalità. Ma, come abbiamo detto... comunicazione e ricerche di mercato non rappresentano il marketing, sono strumenti del marketing ma non lo rappresentano. E allora la domanda è: che cos'è il marketing? Perché ancora non abbiamo dato una risposta da questo punto di vista. E se può essere utile, no? Oltre, come dicevamo all'inizio, possa essere considerato solo negativamente. Se andiamo a esaminare quelli che sono gli orientamenti delle organizzazioni al mercato, noi ci troviamo di fronte tradizionalmente a tre approcci. Questo è un passaggio molto utile per capire come il marketing non viene utilizzato e come dovrebbe essere utilizzato da molte nostre imprese. C'è veramente un divario fortissimo tra quello che si potrebbe fare e quello che non si fa, poi ve lo dimostrerò. Orientamento alla produzione. Per anni le nostre imprese hanno utilizzato questo approccio. Cosa significa? Mi concentro nell'attività produttiva, cerco di essere fortemente efficiente, l'efficienza richiama i costi, quindi la diminuzione dei costi, e riesco a vendere sul mercato se ho un prezzo basso. Quindi qualcuno mi viene anche ad acquistare perché ho un prezzo basso. Questo è stato all'incirca l'approccio che è stato tenuto dalle nostre imprese, anche da quelle marchigiane, intorno agli anni 60, 70, 80, non è che è finito, ma è stato l'approccio prevalente, cioè le nostre imprese costituite in prevalenza da tecnici che facevano prima gli operai, che poi uscivano dall'impresa, si mettevano per conto proprio e incominciavano a produrre, avevano come obiettivo prevalente quello di realizzare tanta produzione, tanta quantità, in modo che il prezzo fosse un elemento competitivo, in certi casi determinante, cioè uno venisse scelto per quello. È il periodo in cui, se uno andava nelle nostre zone interne, trovava i grandi buyer, i big buyers stranieri, i compratori svedesi, norvegesi, tedeschi, francesi, che venivano a comprare i nostri cappelli a Montappone, Massafermana, le scarpe, i mobili e così via. Erano tutti compratori che venivano ad acquistare. E quindi le nostre imprese che facevano? Si concentravano nell'attività produttiva, cioè si dovevano specializzare nella produzione. Quello è quello che facevano. Tanto di cappello e onore a questi imprenditori. Ma era evidente che un sistema del genere non poteva durare a vita. Perché non c'è qualcuno che può produrre nel mondo e qualcuno che può comprare. È evidente. Quindi noi non sapevamo quando questo sarebbe successo, sapevamo che sarebbe successo. Tanto che c'è un collega che è Enzo Rullani che dice che le aziende italiane di quel periodo erano una copia di quelle cinesi, poi sono arrivate le cinesi originali. No, che ti fa riflettere come tipo l'approccio, no? Cioè vale a dire, operavi in condizioni di mercato tali per cui Il mercato ti consentiva questo tipo di approccio. Qual è il problema? Che le cose sono cambiate, no? Che il sistema economico è cambiato, il sistema sociale è cambiato, e quindi oggi in Italia un'azienda che pensa di lavorare avendo come unico elemento competitivo il prezzo è destinata quasi sempre a saltare per aria, perché un altro che avrà un prezzo migliore del tuo è molto probabile che lo trovi. E quindi quando andiamo nelle organizzazioni operativamente a fare analisi di questo tipo, l'ultima volta questa mattina, e ci si dice prezzo, fattore competitivo determinante, io dico sì, è uno dei fattori competitivi, ma se lei rimane solo su questa variabile, i rischi di essere estromessi dal mercato sono piuttosto elevati. Un secondo orientamento, cioè, e non è marketing ovviamente questo, quindi è proprio un orientamento tradizionale che non è marketing, direi che è anti-marketing. Un secondo approccio, cioè modo di fare mercato, viene definito orientamento al prodotto o al servizio, a seconda che si operi nel settore manifatturiero dei servizi. Cosa succede in questo caso? Cambia un po' l'approccio rispetto a quello precedente. Non c'è soltanto il tema costi e il tema prezzo, ma c'è anche il tema qualità. Quindi l'idea è: non competo solo sul prezzo, ma abbiamo già perduto un nostro cliente che è uscito, ho parlato di clientela perché per me in questo momento voi siete clienti in una logica di marketing. Allora, dicevo, non competiamo soltanto sul prezzo, ma competiamo anche sulla qualità. Ma quale qualità? Perché questo è il tema. Cioè, da che cosa dipende la qualità di un prodotto? Da che cosa può dipendersi la qualità di una camicia? Che le viene in mente? Materiali, questa è la risposta classica. Poi? Confezioni, poi?
L'adattabilità.
Bene, tutto quello che volete, no? Ecco, questo significa avere un concetto di qualità molto razionale. Quello che gli economisti direbbero un uomo razionale, un uomo economico. Gli economisti molto spesso sbagliano, lo sappiamo bene. In realtà, siamo sicuri che questi siano i concetti di qualità che il consumatore utilizza? Oppure ci sono altri valori, altre variabili? Allora, qual è il problema? Quello a cui avete fatto riferimento è una classica difesa da consumatore, il quale dice: io mi ancoro a degli elementi oggettivi di qualità, la materia prima, i processi, la durata, se la lavo o non scolorisce, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà ci sono una decina di concetti di qualità, ma nel marketing almeno uno, che è la qualità percepita. Cioè quello che il consumatore percepisce indipendentemente dalla qualità oggettiva. Questo è il motivo per cui acquistiamo da volte dei prodotti dove c'è un differenziale molto forte, abbastanza forte, tra qualità oggettiva, perché che presupporrebbe che ognuno di noi avesse un piccolo chimico a casa e ogni volta fa le sue indagini di mercato, no? E non è possibile questo. Pensate all'alimentare, adesso non entro nel caso dell'alimentare, ma lì potremmo, no, fare tanti esempi. Allora il tema qualità percepita diventa rilevante. In generale in queste aziende non c'è un approccio di qualità percepita, ma c'è un approccio di qualità oggettiva, cioè misurabile, quantificabile, come avete fatto voi. Perché? Perché essendo aziende costituite da produttori, da tecnici, è chiaro che quell'operatore pensa al suo sudore, alla fatica, al lavoro che ha fatto, alla bontà dei suoi prodotti, mentre dà minore importanza alla qualità percepita. Questa è la situazione classica delle nostre piccole e medie imprese, dei nostri artigiani, che realizzano prodotti di eccellenza. E io gli chiedo sempre: ma i consumatori lo sanno? Perché se i consumatori non lo sanno, e non lo conoscono, il rischio è un paradosso, no? Che tu realizzi, cosa verificata tante volte, realizzi un prodotto di grande qualità oggettiva, ma in termini di percepito c'è un divario molto forte. Questo è un problema davvero rilevante, credetemi, sul quale dobbiamo riflettere, perché se non aiutiamo le imprese ad andare in questa direzione, possono fare tutti i prodotti più buoni del mondo, ma raramente verranno percepiti come tali, se non in piccoli casi. Il terzo orientamento, sempre tradizionale, non è marketing, anche questo, si chiama orientamento alla vendita. E come funziona? Parto da quello che realizzo e piazzo sul mercato quello che realizzo. Quindi realizzo determinati prodotti, qualsiasi esso sia, e la mia attività consiste nel vendere, appunto, quindi nel fare promozione, comunicazione, per offrire al mercato e cercare di vendere al mercato quello che io realizzo. Gli esempi da questo punto di vista sono moltissimi e la pubblicità è tipicamente uno strumento che caratterizza questo tipo di approccio. Ma come abbiamo detto, questi tre approcci non rappresentano il modo di fare marketing. E allora, se questi orientamenti sono diversi fra loro, ma hanno un elemento in comune, che è la visione interna, cioè partire dall'interno e non dall'esterno, in una situazione di mercato in forte cambiamento, fortemente dinamico, capite bene che sono tutti e tre rischiosi, soprattutto dove la qualità oggettiva non è così chiaramente identificata, no? Per cui non è che siano sbagliati questi tre approcci che abbiamo visto adesso, ma sono approcci che devono essere coerenti con le caratteristiche del mercato e del sistema economico. E quindi in questo momento approcci di questo tipo sono davvero molto pericolosi. Cosa dice il marketing rispetto a questa tipologia di approcci? Il marketing dice: noi dobbiamo partire non dall'interno, ma dall'esterno. E non è un approccio teorico, è un approccio molto operativo. Che significa partire dall'esterno? È partire da qualcosa che è dato dalle informazioni, dai dati, dalla conoscenza. Perché se questo non lo facciamo, diventa molto difficile dare risposte. È l'esempio che vedevamo prima dei single, è l'esempio che vedevamo prima dei turisti e così via. Quindi sicuramente il punto di partenza non può essere interno, ma deve essere esterno, dall'esterno e tornare all'interno, che non significa farci guidare dall'esterno, ma tener conto di quello che succede all'esterno. I dati non ci diranno mai quello che dobbiamo fare. L'uomo e la centralità dell'uomo, anche in sistemi di algoritmi, tutto quello che volete, c'è e ci sarà sempre. È insostituibile l'uomo. Però abbiamo oggi tantissimi strumenti che ci permettono di analizzare, di capire, no? C'è tutta un'area particolarmente interessante che si chiama economia della conoscenza, che significa, tradotto praticamente, sapere cosa succede, dove succede. Il mondo è pieno di opportunità. Se non le conosci, difficilmente le potrai valorizzare. E allora il marketing ti dice: no, guarda, non possiamo partire dall'interno, dobbiamo partire dall'esterno. Partire dai bisogni, e questo è un approccio che hanno studiato soprattutto i sociologi, la sociologia del lavoro. Maslow era un sociologo del lavoro e diceva: ragioniamo sui bisogni delle persone. Lui l'aveva applicato alle persone che lavoravano, no? Ed era una risposta al fordismo, una risposta quindi a un approccio molto duro nei confronti delle risorse umane che venivano considerate come una macchina e come tale sfruttata. C'è tutta una scuola delle human relations, cioè delle relazioni umane, che dice: no, dobbiamo valutare le persone e le loro motivazioni, i loro bisogni. E quindi questa piramide, che è una piramide molto nota per chi si occupa di marketing, è un po' un primo pezzo di tante considerazioni, ti dice che devi partire dai bisogni fisiologici, perché se non c'è da mangiare ti interessa poco la confezione, merchandising o altri strumenti di questo tipo, Poi c'è la sicurezza, perché se non hai sicurezza, abbiamo tanti esempi purtroppo che ci fanno riflettere ogni sera, pensate a quello che succede oggi in Siria, no? Gli esempi sono tanti purtroppo, ti importa poco di altri bisogni, però crescendo si va verso bisogni sempre più propri, personali, no? In certi casi meno tangibili e più intangibili. Questo lo dicevano gli organizzativi, ma questo approccio è stato poi recuperato fortemente nelle nostre discipline, perché il punto di partenza del marketing, questo è il tema, è rappresentato proprio dalle esigenze, dai bisogni, e quindi noi abbiamo la necessità di andare a studiare questi bisogni, queste esigenze. E quando c'è questa necessità? Non quando la domanda è maggiore dell'offerta. Quindi la situazione del marketing non esisteva fino a un certo punto, nasce negli anni 20, negli Stati Uniti, dopo la crisi del 29. Perché? Perché allora l'offerta era maggiore della domanda. E quindi, essendo maggiore l'offerta, dovevi incominciare a ragionare su che cosa offrivi. Un esempio che mi viene abbastanza semplice, vissuto in questi anni, è quello dell'edilizia. In aula avevo un gruppo di imprenditori edili già qualche anno fa, e mi diceva una signora, un'imprenditrice abbastanza importante, romana, dice: sa professore, il mio approccio era questo, io cercavo di vendere il più tardi possibile, perché più tardi vendevo più guadagnavo. Oggi la situazione non è cambiata, si è stravolta. Devo prima pensare se è il caso di fare o meno quella costruzione. Il che significa andare a studiare i flussi del territorio, vedere se la gente si sposta o meno, quello che sta accadendo. Marketing è uno strumento fondamentale per i territori. Il paese è spaccato, fortemente, dicotomico. Abbiamo paesi, territori che vanno bene, territori che vanno molto male. E allora se non vai a studiare i flussi di questi territori, difficilmente riuscirai a capire cosa fare. L'esempio dell'edilizia è un esempio chiarissimo, no? Lampante, di un approccio orientato alla produzione prima, al prodotto, e oggi invece di un approccio che vive solo se fai analisi di mercato e si utilizzi il marketing, cioè se parti dai bisogni delle persone e non pensi alla tua offerta, ma a quello di cui le persone hanno bisogno. Ok, è un approccio culturalmente, ma anche operativamente completamente diverso. E allora che cosa intendiamo per marketing? Sì, è un approccio aziendale, ma a noi ci piace più pensare a una filosofia, cioè a un modus operandi, a un modo di fare impresa, che poi è un'impresa non soltanto privata, ma anche pubblica. Facciamo degli esempi se volete. E cioè, il vero tema è partire non dall'interno, ma dall'esterno, e cercare di porsi la domanda: come lo soddisfo io questo bisogno, questa esigenza? Cosa posso dare a questi consumatori, a questi clienti, a questi utilizzatori? Chiamateli come volete. Perché poi in base ai settori potremmo utilizzare terminologie diverse. Questo è il tema. Quindi capite che dal punto di vista proprio operativo, culturale, è un salto molto forte, no? Da un'organizzazione che è ferma qui a un'organizzazione che si muove verso l'esterno, cerca di capire l'esterno e dà risposte. Pensate a un museo, a qualsiasi struttura, no? Io posso continuare a dire: questa è la mia offerta, venite da me, io offro questo, magari sono organizzato perfettamente, ma rimango dentro i miei confini. Oppure posso incominciare a ragionare dicendo: ma per quale motivo uno dovrebbe entrare? Che ragioni gli do per entrare? Che informazioni gli do? Come faccio a farlo entrare? Come faccio ad attirare i nostri studenti di economia in un museo, in una pinacoteca? Cosa posso fare? Fai un concorso, fai un seminario sui temi dell'economia e dell'arte? Cosa ti puoi inventare? Di tutto ti puoi inventare, se ragioni sulle motivazioni. Oggi sempre meno si vendono prodotti, sempre più si vendono soluzioni ai problemi. Quindi bisogna partire dai problemi e risolvere i problemi. Questo è uno dei messaggi fondamentali che diamo alle organizzazioni in questo momento, se vogliono sopravvivere. E ovviamente le soluzioni le comprendi se parti dai problemi. E da dove parti? Devi partire dai consumatori, dai clienti, dai soggetti che comunque sono l'oggetto del tuo intervento. Chi può fare marketing? Bah, lo possono fare tutti, no? Se questa è la definizione, è quella di un orientamento di un'organizzazione al mercato che parte non dall'interno ma dall'esterno. Quindi imprese private, imprese pubbliche, piccole imprese. Non è che se uno non fa pubblicità non fa marketing, potrebbe non servire. Quindi da questo punto di vista a noi ci piace parlare anche dei marketing, non di un marketing, ma dei tanti marketing che possono essere attivate, attuate. Abbiamo scritto un libro su questo tema, gli esempi sono davvero, davvero tanti, però quello che è interessante, ripeto, è questo approccio, un approccio non limitato a determinate organizzazioni o solo che utilizza determinati strumenti. Quali sono gli strumenti per fare marketing in un approccio tradizionale? Allora, sono quattro questi strumenti, tradizionalmente intesi. Si chiamano in gergo 4P perché in americano iniziano tutti con la lettera P, la traduzione in italiano non è così fedele. E uno è il prezzo. Certo che il prezzo c'è, no? Ci mancherebbe altro. È una variabile, ma è una delle variabili. Non è la variabile o l'unica variabile. Poi c'è tutto il tema del prodotto. Dentro il prodotto troviamo la marca, troviamo la confezione, troviamo moltissimi strumenti che possono essere utilizzati. Pensate solo al nome di un prodotto, alla marca di un prodotto, quanto possa essere oggetto di studio. Sbagliare nome, sbagliare marca significa compromettere molto spesso il successo di un prodotto, soprattutto poi a livello internazionale. Poi c'è il tema della distribuzione. Qui apriamo un mondo incredibile, no? Su come sta cambiando la distribuzione. Vi faccio un esempio: la grande preoccupazione oggi della grande distribuzione organizzata, quindi per intenderci di Auchan, di Kona, di Coop, di altre modalità organizzative della distribuzione, è l'inserimento di soggetti che vengono da mondi non della distribuzione, ma ad esempio dell'informatica. Il caso di Amazon. Amazon non si occupa mica di distribuzione, però ti consegna a casa i prodotti e quindi fa distribuzione. Ovviamente uno specialista nella logistica. E capite bene la concorrenza, no? Come si sta trasformando anche i comportamenti di consumo. E tu non li vuoi analizzare? tu impresa che ti occupi di distribuzione? Li devi analizzare, no? Perché altrimenti rischi di essere estromesso dal mercato. Oppure l'andamento demografico. L'andamento demografico di queste zone è allucinante. Stiamo invecchiando, giovani sempre di meno. A chi vende la grande distribuzione fra 10 anni? Hanno senso ancora gli ipermercati? Le domande sono tante, no? E quindi su questo dobbiamo poi riflettere, e dovrebbe riflettere anche di più l'operatore pubblico. Tutto il tema della comunicazione l'abbiamo visto, è un tema molto rilevante, no? Come si comunica? Abbiamo visto tutti gli strumenti di comunicazione, il digitale oggi modifica tutto, fra l'altro. Quindi c'è una grande, grande importanza, grande rilievo del digitale sul tema delle fake news, ne abbiamo parlato anche a livello finanziario. Veramente c'è tutto da fare da questo punto di vista, ma la cosa più importante è la coerenza tra queste variabili, cioè il fatto che se tu vuoi competere correttamente devi assicurare una coerenza tra queste variabili. Che significa coerenza? Significa che un certo prodotto, quindi poi arriviamo alle nostre piccole imprese, che ha determinate caratteristiche di qualità, non lo puoi svendere o non lo puoi distribuire in punti vendita non coerenti con quello. Lo devi comunicare in una certa maniera, e invece qui i casi purtroppo di incoerenza sono tanti. E quando troviamo un prodotto, ad esempio, che secondo noi è molto di qualità, in un canale distributivo non coerente, allora questo significa che l'impresa sta non valorizzando la sua proposta. E questo purtroppo è una delle situazioni che viviamo per molte nostre piccole imprese. Quindi il tema della coerenza è davvero un tema molto rilevante. Spesso c'è da lavorare molto su questo aspetto. Quello che abbiamo visto finora però prende in considerazione soprattutto il cosiddetto marketing tradizionale, cioè cerchiamo di capire quelli che sono i bisogni e andiamo a soddisfare queste esigenze. In realtà sempre di più oggi la competizione si gioca a questo livello, cioè sul cosiddetto marketing relazionale. Che significa? Mi rivolgo alle signore, faccio un esempio. A me i comportamenti dei consumatori piacciono molto, quindi è un po' l'obiettivo anche di studio delle mie ricerche, per cui mi appassionano sempre. Vi sarà capitato, mi rivolgo, ripeto, alle signore, perché è un caso tipicamente femminile, di comprare un vestito in un punto vendita, di pagarlo, provarlo, di tornare a casa, quindi vediamo se i mariti mi confermano, e poi però di commentare che quel prodotto non va bene o non vi piace più. È accaduto? E che cosa fa, signore, in un caso del genere? Lo lascia lì, non lo mette più. Classica situazione. E dice qualcosa in giro alle sue amiche? Sì, che è stata soddisfatta oppure no? No, perfetto. Questa è tipicamente una situazione dal punto di vista marketing terribile, no? Perché se io analizzo la transazione si è chiusa, e cioè la signora ha comprato l'abito, l'ha pagato, è andata a casa, quindi dal punto di vista della transazione commerciale l'operazione si è chiusa positivamente. In generale in questi casi non si va a protestare, adesso non vi faccio vedere le percentuali, si va a protestare, ed è per legge consentito, solo se c'è un problema del prodotto, cioè se il prodotto è fallato, non risponde a, non si protesta, quindi non si va a fare rimostranze, ma il percepito da parte del consumatore, della consumatrice, è quella di essere in questo caso stata gabbata o comunque forzata all'acquisto o di aver sbagliato. Di solito la reazione è questa, parlarne male e non andare più in quel punto vendita. Ma l'imprenditore non sa niente. Cioè la drammaticità di questo evento è che quello che ha venduto l'abito potrebbe non avere nessun tipo di informazione, per avere invece qualcuno che va in giro dicendo che non si è comportato neanche correttamente o comunque non ci torna più. Questo è un esempio che faccio, ma ce ne sono tantissimi di esempi, Sposta l'attenzione allora, e su questo noi lavoriamo con vari strumenti informatici, dalla singola transazione, cioè dal singolo fatto negoziale, quindi dalla singola vendita, alla vendita ripetuta. Perché il valore che ha per me, ed ecco cominciamo a avvicinarci al tema dell'eticità, non è tanto l'acquisto che viene fatto, ma il valore che quel consumatore ha per tutta la vita che può acquistare. Quindi Quindi l'attenzione si sposta davvero in maniera forte dal singolo evento negoziale, dal singolo fatto negoziale, dalla singola transazione a una situazione ripetuta di transazione. E quindi dalla singola transazione alla relazione. E come fai però a lavorare sulla relazione? Sulla relazione riesci a lavorare, tua impresa, tua organizzazione, se tiri in gioco una serie di strumenti che non solo ti permettono una certa fedeltà, ma che coinvolgono il tuo consumatore nella scelta, lavorando su fattori cosiddetti intangibili, no? Come la fiducia, la lealtà, il valore, e sempre di più in un sistema competitivo questi fattori diventano rilevanti. Cioè chi sta facendo la differenza, un'ultima indagine che abbiamo fatto pochissimo tempo fa, che evidenzia la grande sfiducia del consumatore dal punto di vista alimentare, chi vince non è tanto il brand, ma se c'ha una fiducia forte del consumatore. Allora, il che significa puntare non tanto alla singola relazione, ma al sistema ripetuto di relazioni, e quindi al valore del cliente in tutto il suo ciclo vitale. E questo è un passaggio sempre molto, molto forte, molto intenso delle imprese, che richiede anche strumentazione nuova. Le prospettive di questa disciplina, quali sono? Sicuramente l'impatto delle tecnologie, l'impatto degli strumenti che vanno a esaminare il cervello e il comportamento del consumatore per capire. Qui le considerazioni sull'etica possono essere tantissime. La nostra facoltà, il professor Raggetti, che è qui con noi, dicevo, insieme alla facoltà di medicina, sta proprio facendo sperimentazioni su quest'area, che è un'area di grande interesse e di grande confine per il futuro. Non c'è dubbio però che se vogliamo far funzionare il marketing, che come avete visto è una disciplina, non è una somma di strumenti, è un modo di approcciare e che in molti casi viene utilizzato male, poi vedremo cosa possiamo fare, dobbiamo sempre ricordare che al centro ci sono le persone, e un approccio di questo tipo sempre più fa la differenza, no? E dà vantaggi competitivi alle imprese che fanno questo. Perché cosa può servire il marketing? Per lo sviluppo dei territori, sicuramente sì. Noi abbiamo territori, se pensi alla regione Marche, che sono scarsamente conosciuti. Il totale delle presenze straniere nella nostra regione è sotto il 20%, quelle straniere, sul totale. Siamo una delle ultime regioni in termini di presenze internazionali. Quanto possiamo fare per lo sviluppo dei territori? Moltissimo. Il marketing può essere un alleato fortissimo nel fare comunicazione, informazione, attrarre, dare informazioni. Quindi questa è un'area, credetemi, di grande interesse. Il territorio è la somma di flussi. Flussi di turisti, di investitori, di residenti. Così va inteso. Perché c'è mobilità, non è immobile. No? Quindi devi lavorare per ragionare su questi flussi, se lo vogliamo. E il marketing da questo punto di vista, vi assicuro, può essere uno strumento particolarmente utile. C'è un problema di risorse, ma c'è un problema soprattutto di competenze e di cultura che manca. Altro tema, le piccole e medie imprese, e cioè il marketing come strumento per lo sviluppo della competitività delle piccole e medie imprese. Qui, guardate, c'è uno spazio enorme per i nostri giovani, per i nostri lavoratori, per tutti, perché noi abbiamo un tessuto marchigiano, un 95-96% costituito da piccole imprese. Certo, poi mi dicono sarebbe meglio avere le medie imprese. Chiaro, io son d'accordo, però dobbiamo fare i conti con quello che ci abbiamo, no? Le 150.000 imprese attive circa nelle Marche, la maggior parte sono quelle. Alcune possono crescere, altre no, però se non lavoriamo su quella tipologia e salta quel sistema, salta il sistema economico. Queste imprese sono quasi sempre degli ottimi produttori, cioè ottimi tecnici dal punto di vista della realizzazione dei prodotti. Quindi una qualità oggettiva, tornando alla qualità oggettiva, di altissimo livello. Ma se poi vai a vedere dove sono presenti sul mercato, se stanno commercializzando, se hanno un brand, se fanno comunicazione, quasi sempre a queste domande le trova risposta no. E qui dobbiamo intervenire, perché se non andiamo in questa direzione il grande rischio... Abbiamo già avuto una forte diminuzione di imprese, sia complessive che artigiane, per spese antigiene sono diminuite in questa maniera. Ma non è terminato il processo, non è terminato se non interveniamo su queste tematiche. Al tempo stesso è una disciplina, sì, che richiede però una normativa stringente. Ecco, su questo dobbiamo fare i conti. Marketing, io dico, lo deve conoscere il consumatore, ma è necessario che ci sia una normativa che verifichi e punisca qualora ci siano dei comportamenti scorretti. Questo è il punto. Perché alla stregua di un bisturi, di un laser, quello che volete voi, io posso utilizzare questi strumenti per offendere o per guarire. Dipende da come li utilizzo. Allora, se c'è truffaldineria, se vengono utilizzati i marchi in maniera non corretta, questo deve essere oggetto di intervento. E non sempre questo accade. Un esempio che vi faccio è il Made in Italy. Mi sono occupato di Made in Italy, ci siamo occupati come gruppo di ricerca di Made in Italy. Il tema è un tema ampissimo. Voi sapete che nel sounding alimentare siamo attaccati moltissimo, no? Parmesan e altri esempi, potremmo stare qui lungamente, no, per fare esempi di questo tipo. E vale di più la commercializzazione di questi prodotti rispetto a quello che noi vendiamo, a quello che noi esportiamo. Problema: poco marketing e poco tutela dei prodotti. Quanto si potrebbe fare da quel punto di vista? Vi assicuro, moltissimo. Ci scontriamo con l'interesse di qualche multinazionale che non vuole, e a livello europeo, abbiamo fatto proprio un'analisi di questo tipo, a livello europeo non riusciamo, ci vuole una maggioranza qualificata per andare a definire determinati aspetti produttivi, cioè conoscere effettivamente da dove arriva quel prodotto, basterebbe applicare i codici doganali. Adesso non entro tecnicamente, ma questo non avviene perché appunto c'è qualche convenienza da parte di qualche paese europeo che questo non si sappia. Ecco, di nuovo, marketing da questo punto di vista, altro che operazione bieca o negativa o truffaldineria, potrebbe essere uno strumento davvero a supporto delle nostre produzioni, e vi assicuro che ce n'è tanto bisogno. Grazie.